qualche fratello che vuole leggere. Questa è la prima, la lettura un po' più lunga. Efesini 4, dal 20 al 32. E poi leggiamo qualche pagina prima. Galati 5, 22. E poi andiamo qualche pagina dopo. Efesini 5, 25. Gli ultimi due versetti, se volete, posso leggerli io.
Scusa, Efesini 5.
Efesini 5, 25 è l'ultimo versetto. Poi prima c'è Galati 5, 22 e prima ancora la prima lettura, Efesini 4, dal 20 al 32. Anche da casa, se qualcuno vuole leggere, può leggere. Va bene, Evelina.
Ma voi però non è così che avete conosciuto Cristo, eppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in lui secondo la verità che è in Gesù, e spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cuccio, e non date luogo al diavolo, chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi ne ha bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, non vi bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contestate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen.
Amen. Poi leggo Galati 5:22 che dice così: Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E poi in Efesini 5:25 dice così: Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Amen.
Amen. Amen.
Un versetto che a me piace molto, penso anche a Laura e anche agli altri fratelli, naturalmente. Allora, potete accomodarvi, suppongo. Abbiamo letto un brano che è quello principale, che abbiamo letto più lungo, Efesini, che parla proprio di questo cambiamento che ci deve essere nel credente. Un cambiamento esteriore che riflette un cambiamento interiore. Fratelli, io credo sia il tempo, è venuto il tempo di parlarsi apertamente. Perché se siamo sotto il controllo dello Spirito Santo di Dio, siamo in pace con Dio e non dovremmo aver paura di ferire qualcuno, perché il Signore guida le nostre azioni e le nostre parole. Però la Chiesa è messa su questa terra, fatta l'assemblea di credenti, e su questa terra sapete che c'è la gravità, e la gravità ci fa fare fatica, come pure l'attrito. fa sì che se cadiamo ci sbucciamo le ginocchia. E così anche uomini con uomini si possono a volte ferire, si può sbagliare. Perché la Chiesa, vedete fratelli, non è perfetta. È Cristo che la rende perfetta. Siamo uomini, quindi possiamo sbagliare e anche peccare. Un credente non deve peccare volontariamente, ma può succedere che nella sua vita pecchi di credente. Però non deve essere, come detto, una cosa intenzionale, perché se c'è l'intenzione vuol dire che c'è la volontà di fare il male. Poi, vedete, abbiamo una grandissima arma che ce l'ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo, che è la preghiera. Però come ce l'ha insegnata? Quando sei nella tua cameretta, chiudi la porta della tua cameretta e apri il tuo cuore al Signore che vede nel segreto, e il Signore che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Quindi se abbiamo qualche difficoltà pubblica, qualche difficoltà nella vita, chiediamo al Signore, ma il Signore ci insegna come? Nella nostra cameretta, chiudendo la porta, cioè prendendoci del tempo per stare col Signore. È un po' come quando Giovanni andava nel deserto. Noi dobbiamo metterci nella nostra cameretta e aspettare, aspettare e aprire il nostro cuore al Signore. E il Signore ci ha scritto che ci ricompenserà pubblicamente, perché c'è anche scritto che la fede è certezza di cose che si vedono, dimostrazione di realtà che non si vedono, certezza di cose che si sperano. E chiunque si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di coloro che lo cercano. Quindi, quando un credente arriva a questa verità per la sua vita che l'ha maturata, Dio è il nostro remuneratore. Dio è colui che ci fa giustizia, Dio è colui che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma probabilmente molte volte noi ragioniamo ancora con la nostra vecchia mente carnale. E quindi pretendiamo certe cose, battiamo i pugni. Però bisogna fare attenzione, fratelli, perché quando siamo credenti, pretendere, lamentarsi, battere i piedi, queste sono cose che fanno i bambini. Ma vuol dire anche lamentarsi contro il Signore, perché il Signore non fa nulla per il nostro male, anzi, vuole che comprendiamo dalla Genesi, dal giorno della creazione fino all'Apocalisse, che Lui è venuto nella storia prima coi comandamenti dati a Mosè per crearsi un popolo. Ha chiamato Lui per primo Abramo. Abramo ha risposto, ha chiamato lui per primo Samuele, che era un bambino, e Samuele ha risposto. Davide era l'ultimo dei fratelli, e Samuele ha detto: no, questo non va ancora bene, mandatemi un altro. Perché? Perché il Signore non guarda all'aspetto fisico, ai ruoli che abbiamo nella società, ma guarda al cuore. E quindi l'ultimo dei fratelli, quello che non era considerato dagli uomini, è stato scelto da Dio. E così per un mucchio di uomini che hanno dimostrato fede nella loro vita. Ebbene, quest'arma che abbiamo, che è la preghiera, che possiamo esercitare tutte le volte che vogliamo, tutte le volte che vogliamo, perché tutti i giorni penso torniamo a casa, alla sera. Quest'arma io la esercito, fratelli. E personalmente ho chiesto perdono al Signore se in questi giorni ho usato parole forti, anche un po' crude, che possono aver ferito un fratello o una sorella. E chiedo perdono anche a questi fratelli e a queste sorelle. Chiedo perdono di puro cuore. Di puro cuore, perché ho fatto pace con il Signore. Ho confessato queste cose al Signore nella mia cameretta. E il Signore mi ha fatto tornare la calma nel cuore e credo mi abbia benedetto con la sua parola, perché comunque anche ieri è stata una giornata un po' burrascosa e mi sono messo a preparare il culto alle 7 di sera. Poi Poi abbiamo finito di cenare alle 10:30, 11. Siamo andati a dormire. Ma adesso non voglio tirare l'attenzione su di me, però per dire che bisogna chiedere, avere il coraggio di chiedere perdono prima al Signore e poi al fratello o alla sorella. Perché per essere credenti bisogna essere uomini coraggiosi, come lo era Davide. Il Signore non vuole che siamo dei bambini, vuole che diventiamo degli uomini coraggiosi, uomini o donne, perché le donne hanno un ruolo importantissimo, forse lo vedremo dopo, nella famiglia, in questo nucleo principale della società che è la famiglia. Hanno un ruolo importantissimo le donne. C'è questa lettera bellissima che è Efesini 5, che io la leggo in continuazione e ogni volta mi meraviglia dell'intelligenza che ha il Signore. Mi meraviglia perché usa parole che non sono umane, pensieri che non sono umani, ma sono così alti e così nobili e così seri e così sinceri e così puri, che veramente se li volessimo mettere in pratica alla lettera, saremmo veramente a camminare 2 metri sopra la terra, o anche tre, o quattro, perché il Signore, ricordatevi che ha fatto camminare chi era zoppo, e ha fatto parlare chi non parlava e vedere chi non ci vedeva, per la sua potenza, per la sua misericordia. In lui era tutta concentrata la potenza e la misericordia di Dio, è per quello che chi non camminava si alzava, e quando si trovava lui. O la donna che gli ha toccato la veste è guarita immediatamente del flusso di sangue, è guarita immediatamente, immediatamente. Però ecco, io ho chiesto perdono al Signore, chiedo perdono anche ai fratelli e alle sorelle, perché a volte possono scappare delle parole, perché magari uno è stanco, oppure si sente un po' accerchiato, e allora reagisce un po' col vecchio uomo. Ma quello che voglio dire è che anch'io devo imparare tante cose. Non è che se sono qui che parlo è perché so tutto, anzi, so niente. Io proprio parlo perché non so niente. Perché io credo di dire, io spero che sia così, solo quello che il Signore mi mette in cuore di dire. Tutto il resto voglio toglierlo, sfoltirlo, perché sono solo parole, parole che non saranno niente. Perché io devo imparare questo ruolo che bisogna portare avanti, ma non devo portarlo avanti solo io, perché io non sono la comunità, ma tutti quanti i membri della Chiesa sono chiamati a collaborare, collaborare. Daniele mi fa sempre un esempio degli ebrei nel deserto ed è molto calzante. Quando i 40 anni nel deserto, provate a pensare, c'erano delle carovane, non avevano le case, ogni volta dovevano cercare un luogo dove c'era magari dell'acqua, montare le tende, curare le bestie, dove metterle, chi piantava i picchetti, chi si preoccupava di far da mangiare, chi guardava il gregge, e però non erano tutti uomini di 30 anni e donne di 30 anni, c'erano bambini da guardare, c'erano i vecchi, che potevano essere ammalati o stare indietro. Il Signore queste cose le sa. Il Signore le sa, fratelli. Le sa. Però vedete, fratelli, io non sono una persona che si tira indietro. Io non mollo, perché questo è stato così sin da quando ho dovuto prendermi delle responsabilità, sin da ragazzino. Mi ricordo che una volta avevo rimproverato mio papà, e questo me l'ha ricordato mia mamma. Avevo rimproverato mio papà tanti anni fa, ero un ragazzino. E poi quando nella mia vita ho avuto un po' di difficoltà, sono nato in una famiglia, diciamo che non aveva nessun problema dal punto di vista del lavoro, della casa. Però le difficoltà sono arrivate quando è mancato mio papà, avevo 26 anni. E ho passato delle difficoltà e tensioni molto, molto difficili. E poi se il Signore vorrà, magari in futuro, durante un agape o quando ci troveremo, magari vi racconto anche qualcosa della mia vita, cosa ho affrontato 26 anni. E poi tutti gli anni, io 26 anni ce l'avevo nel 98, e sono venuto a scuola di pittura nel 2003. Però quei 5 anni lì sono stati 5 anni veramente difficili della mia vita, perché tutto è crollato e tutto si è spaccato, anche la famiglia. Comunque, poi se Dio vorrà ne parleremo. Comunque, tutto quello che ho detto va bene. Quello che voglio dire è che questa comunità, quella in cui il Signore ci ha messi, ha portato me e ha portato anche voi, fratelli, e questo dobbiamo ricordarcelo sempre nella nostra vita, ricordare la storia della comunità. Chi ha più esperienze, perché è arrivato prima, può raccontare degli episodi che io non so, e che però possono fare anche bene per vedere come il Signore ha operato nelle nostre vite. Poi c'è chi è arrivato dopo, però quello che è importante è non dimenticarsi mai che diventando credenti aumentano le responsabilità, fratelli, aumentano. Non siamo più come quelli del mondo, non dobbiamo esserlo più. Aumentano per me e per tutti quanti noi. Infatti, io credo, e questi sono cose che mi sono venute nel cuore ieri mentre preparavo queste parole. Questa è la miglior chiesa reale in cui potevamo capitare, perché è reale, perché l'ha voluta Dio, in cui Dio ci ha posti. Lui, il Signore, sa il motivo che ci ha posti in questa comunità. Noi forse non lo sappiamo ancora e dobbiamo scoprirlo nel cammino, mentre andiamo avanti in questo cammino. Non ci ha dato un'altra comunità. E questa comunità è imperfetta, certo. È fatta di uomini imperfetti che possono peccare e che non si conoscono, perché il Signore ha preso persone diverse di carattere, di estrazione sociale, di esperienze di vita, di tutto, chi alto, chi basso, chi magro, chi biondo, chi con dei problemi. Ci sono tanti problemi nella vita delle famiglie. Chi ha un retaggio di una storia vissuta diversa dagli altri e così via. Però tant'è che il Signore ci ha posti qui. Ed è qui che dobbiamo confrontarci con la sua parola e le implicazioni pratiche ci vengono insegnate dalle letture che facciamo il giovedì e la domenica. La Chiesa migliore è quella che il Signore ci ha dato. Non esiste la chiesa migliore, perché sono tutte chiese reali sono fatte di uomini che sono peccatori. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però quando si diventa credenti, si deve cambiare, perché la chiesa deve essere come un ospedale dove vanno i malati. E i malati cosa fanno in un ospedale? Vanno a essere guariti dai medici, dagli infermieri, dalle OSS, dai barellieri. Da tutti quanti questi personaggi che cooperano tutti quanti per lo stesso problema, che è quello di guarire il malato. Se un fratello mi è antipatico e non ce n'è uno più simpatico, oppure scontroso e polemico, però forse dovremmo riflettere, è proprio con lui che il Signore vuole che conviviamo e che lo amiamo. E troviamo il modo di mettere in pratica il Vangelo. Io credo che il Signore voglia farci proprio passare attraverso queste difficoltà, perché solo attraverso queste difficoltà possiamo crescere. Crescere nella grazia del Signore. Questa è la grazia del Signore, che applichiamo nella nostra vita il Vangelo. E nella nostra vita, applicando il Vangelo, sperimentiamo quello che è stata la vita di Gesù. È per quello che si dice che Gesù vive in noi. Così, solo così possiamo sperimentare la comunione con Cristo, che è necessaria, se no non siamo credenti, siamo persone religiose. Vedete, il Signore ci chiede però, ci chiede delle cose. È vero che Lui ha fatto tutto, perché ha dato le 10 parole, le tavole dei comandamenti a Mosè per riscattarsi un popolo. Dopodiché, visto che l'uomo non era in grado di adempiere tutta la legge, perché l'uomo è peccatore per sua stessa natura che è traviato, non è capace di rispettare tutti i comandamenti, non ce la fa. E prima uno si rende conto, prima abbassa un po' la luce e torna coi piedi per terra. E allora cosa ha fatto nella sua intelligenza il Signore? Ha pensato di mandare suo figlio Gesù Cristo sulla terra, Dio incarnato. Nella lettera che ho letto a Timoteo, Paolo cosa dice? Aspettate che lo prendo per non citarlo male. Adesso ho tolto il segno, ma è una cosa bella che ieri leggendo in 2 Timoteo dice così all'inizio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Qui è rinchiuso tutto il mistero della storia delle epoche e dei secoli. Paolo ringrazia, salutando Timoteo e diciamo iniziando a scrivere questa lettera che indirizza a Timoteo, chiama Dio Padre, come facevano gli ebrei, e da Gesù Cristo nostro Signore. È Signore Gesù, lo chiama Signore, colui che ci comanda, cosa dobbiamo fare per andare al Padre. Quindi le lettere che sono state scritte hanno delle indicazioni molto precise. Nel brano di Efesini che abbiamo letto, ci sono 3 parole molto importanti. Dice: per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima, se è così che abbiamo conosciuto Cristo, non secondo come fanno gli uomini, che prima parla di coloro che si sono abbandonati alle passioni, hanno rinnegato la fede a Dio, ma chi ha imparato a conoscere Gesù Cristo? E siamo stati ammaestrati da lui, ha imparato uno a spogliarsi, poi ad essere rinnovati e a rivestire. Sono tutte azioni che implicano una determinazione, una volontà propria. Non è che il Signore, certo, Gesù dice: se io non vi lavo non avete parte alcuna con me, ma questa è un'altra cosa. Qua le lettere sono delle implicazioni, degli insegnamenti pratici per poter vivere come credenti. E dobbiamo farle queste cose se vogliamo essere felici come credenti. Spogliarsi dell'uomo vecchio, cioè voler cambiare. Ma si può solo cambiare se riconosciamo qual è l'uomo vecchio che era destinato solo alla corruzione. Qua parla dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione. Le concupiscenze cosa sono? I desideri. Però molte volte questo può essere anche visto come la seduzione di noi stessi. Noi stessi, il nostro cuore è insanabilmente maligno e ci possiamo sedurre con la nostra mente e il nostro cuore. Non è solo le concupiscenze di avere un lavoro migliore, di calpestare quell'altro per avere più soldi o di avere 3 mogli, una più bella dell'altra. Non sono solo queste le concupiscenze. La carnalità si dimostra anche nel desiderio, nel fatto che noi ci inganniamo da noi stessi, ci lasciamo sedurre dalla nostra mente, dal nostro cuore. Le seduzioni e l'inganno del nostro cuore vuol dire anche questa parola che abbiamo letto. Quindi, spogliarsi vuol dire che abbiamo il desiderio di cambiare. Quindi, buttare l'abito vecchio sporco, perché ci siamo arrotolati talmente nel fango che è tutto rovinato. Non puoi più ripararlo, quindi te lo devi togliere, come quando hai una camicia che sudi talmente tanto, tutta sporca, cosa fai? Non è che la profumi, la butti e la lavi in lavatrice. Poi rinnovarsi, dice qua la parola del Signore, nello spirito della nostra mente, eccola qui che torna la mente. Abbiamo già anche accennato l'altra volta che la mente e il cuore nella Bibbia sono unite, non sono due termini scollegati tra di loro. E credo che voglia dire rinnovarsi nello spirito della nostra mente, voglia dire questo, essere, cioè rigenerati nelle inclinazioni del nostro cuore. Perché la mente e il cuore è il centro dove tutto il nostro essere prende le decisioni. Vi ricordate cosa dice Proverbi 4:23? Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Vedete come sono collegati i vari passi della Bibbia? E poi parla di rivestire l'uomo nuovo. Un altro verbo che implica un'azione attiva, una partecipazione attiva da parte nostra. Cioè siamo tenuti, qua non lo dico io, non lo dico io, non sono io che dico queste cose. Qua è Paolo che le dice agli Efesini, alla chiesa di Efeso, che era la chiesa di cui abbiamo parlato l'altra domenica, che era una colonia romana, dove il pastore era Timoteo. E ci dice qua Paolo che dobbiamo indossare un abito nuovo, perché quello di prima era tutto lurido. Ma non parla solo di una veste qui, parla proprio di uomo nuovo, che è creato ad immagine di Dio, secondo giustizia e santità. Quindi chi è credente deve essere giusto e deve santificarsi. E queste cose provengono da cosa? Dalla verità, perché lo dice qua. E poi i consigli pratici, ce n'è un'infinità. Sono vere e proprie istruzioni, manuali che dobbiamo seguire alla lettera. Queste non vanno interpretate, queste cose. Deposta la menzogna, dice. La menzogna. Satana è il padre della menzogna. Se c'è un credente che mente, è un credente che deve subito correre ai ripari. Perché il Signore fa giustizia di queste cose, fratelli. Non io faccio giustizia, perché io non... è già tanto se riesco a essere io a posto. Scusatemi, ma non è che... Cioè, è già difficile per tutti essere... Cioè, è difficile quando vogliamo fare noi, ma è facile quando lasciamo che il Signore faccia. Perché il suo giogo è leggero, il carico non è pesante. Deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo. Mamma mia, è una cosa pericolosa, è quello che dice qua Paolo. Possono scoppiare delle bombe dicendo la verità. Ma perché? Perché per il mondo la verità non esiste, è tutta relativa. Pilato cosa ha detto a Gesù? Che cos'è verità? Perché incarnava perfettamente lo spirito del mondo. Ma perché uno dice, devo dirla io la verità, se io non ho voglia di dirla? E però qua Paolo ci dice che dobbiamo dirla ai fratelli. E perché dobbiamo dirla? Ce lo spiega lui, al suo prossimo. Il suo prossimo chi è? In questo caso per me è Lorella, che ce l'ho qua vicino a me, e quando sono a casa è Daniela. Per fare un esempio pratico. Deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo. Perché siamo membra gli uni degli altri. Ai 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 ai. È qui che c'è la frase completa che bisogna leggerla tutta. Il motivo per cui dobbiamo dire la verità è perché siamo membra gli uni degli altri. Non siamo più liberi, fratelli, non siamo più liberi quando diventiamo credenti. Non siamo più liberi, siamo sotto la protezione del Signore. Se però mettiamo in pratica questi insegnamenti pratici che ci danno Paolo, Giovanni, Pietro, che hanno scritto queste lettere, che sono insegnamenti pratici di vita di credenti. Se siamo di Cristo, fratelli, e se siamo in Cristo, cioè abbiamo la pace di Dio nel nostro cuore, che viene solo da Gesù Cristo, dobbiamo aprire bene le orecchie, cosa ci dice qua Paolo, per comprendere. Qua vuol dire che siamo interconnessi, tutti quanti, e non possiamo fare a meno degli altri. Non possiamo fare a meno. Lo spiegano anche in altre lettere in modo diverso, quando parla del corpo. Chi è piede? Se un piede si rifiuta di camminare, il corpo cade o sta fermo. Siamo interconnessi, vuol dire qua. Siamo membra gli uni degli altri. Non parla che dice uno è laureato, l'altro è medico, l'altro fa l'operaio. Non parla di questo. Uno è intelligente, l'altro ci mette un po' di più a capire. Non dice mica questo Gesù, perché Gesù non ragiona. Scusatemi, Paolo, che ha lo spirito di Gesù in cuore. Non ragiona come ragionano gli uomini, che guardano all'apparenza e non guardano al cuore. Dice: siamo membra gli uni degli altri, siamo interconnessi e non possiamo fare a meno degli altri. Qui non dice che uno perché parla vale più di un altro, o è più bravo di un altro, o vuole fare il maestro. No, no, io non voglio fare il maestro di nessuno. Lungi da me, io non voglio fare il maestro di nessuno. E già tanto se riesco a insegnare a me stesso. Se uno canta bene, non vale più di uno che è stonato. Il Signore vuol dire questo, che siamo tutti con un ruolo all'interno della comunità. E questo ruolo, se non lo sappiamo, dobbiamo chiedere nella nostra cameretta che il Signore ce lo faccia conoscere. Io ho visto, ci sono tante cose. Io ringrazio, è una benedizione che c'è Renata, che è professoressa di, è stata professoressa di italiano, quando c'è da scrivere qualcosa, io lo passo a lei, perché lei me lo mette giù in modo che vada bene. Lo passo a lei, non voglio farlo io, non voglio farlo io. Io sono ben contento che c'era Renata. Glielo dico a lei: scusa Renata, guardami questa cosa che io magari son di fretta e non riesco, a te viene più spontaneo, falla tu che vada bene. E ho fiducia in lei, al 100%. Perché se no vuol dire che non siamo credenti. Cioè, siamo dei credenti con un po' di problemi. Non che non siamo credenti, scusatemi. Vi chiedo scusa anche per questo. Siamo tutti credenti. Io credo che siamo tutti credenti. Siamo tutti giustificati dal sangue di Gesù. Però qua dobbiamo imparare. Imparare non da me, ma da quello che ci viene scritto. Io sono solo uno che cerca di applicare sulla mia vita quello che leggo. E quello che leggo è la parola di Dio. Quando preparo queste cose, ascolto sì delle riflessioni di fratelli, anche qualche libro di credenti veramente solido e sano, però poi alla fine non è che vado a dire quello che dice un altro. Cerco di magari fare mie le cose che ha detto un fratello, nel senso di rifletterci sopra e di capire come nella mia vita, perché lui ha avuto una sua vita, il fratello, quindi le spiega così. Io cerco di capire per la mia esperienza, per la mia vita, come questa verità che dice il fratello possa essere mia. Allora magari qualche volta esce qualcosa che ho tratto, che ho, diciamo, qualche riflessione che ho avuto da qualche fratello, da qualche pastore anziano veramente solido nella fede. Persona rispettata, marito di una sola moglie, con i figli che vanno nella comunità, ma non il fatto che vanno nella comunità sono persone per bene, eh? Non dico questo. Sono persone che hanno scelto di comunque continuare. E questo pastore dice che c'è suo nipotino che suona già la batteria perché gli piace tanto la musica. E però lui dice: io non gliel'ho imposto, io non gliel'ho imposto, è il bambino che ha scelto di suonare la musica. Ecco, per tutto questo spiegone, per dire che siamo membri gli uni degli altri, siamo tutti legati. Non c'entrano più le parentele, non c'entrano più le amicizie. Siamo legati, ma da cosa? Da Gesù Cristo. Che è Lui che coordina tutto. È Lui che coordina tutto. Quindi, se una parte del corpo soffre, perché c'è un piede che fa male o il ginocchio che vacilla, tutto il corpo ne patisce. Tutto il corpo ne patisce, fratelli. Dice, guardiamoli ancora questi consigli. Adiratevi, non peccate. E qua Paolo sa che l'uomo può anche arrabbiarsi. Però gli dice, gli mette un argine, non peccare. E poi un'altra cosa molto molto importante, il sole non tramonti sul vostro cruccio. E cioè quando ci sono delle discussioni, delle liti in famiglia, anche tra marito e moglie o coi figli, io non so, pure tra credenti che magari ci sono degli attriti che si vengono a creare. Quando andiamo a dormire, lasciamoli fuori. Lasciamoli fuori. Non portiamoci con la nostra mente che lavora anche di notte. Lasciamo tutto fuori, ma questo dobbiamo farlo noi attivamente. Se noi non vogliamo farlo, il Signore non ci impone. Non è che viene Lui e ci toglie i pensieri cattivi. Siamo noi che dobbiamo comandare i nostri pensieri. Poi dice, il sole non tramonti sul vostro cruccio, cioè vuol dire andate a dormire lasciando da parte le preoccupazioni della giornata. Questo vale per tutto, anche per le preoccupazioni di lavoro. O se non arrivi a fine mese con i soldi, o se la casa perde acqua da tutte le parti. Cioè, per far sì che la nostra mente si riposi durante la notte, con la protezione e la benedizione del Signore. Perché non possiamo fare, fratelli, un capello bianco né uno nero. Rilassiamoci, fratelli, rilassiamoci. Ma non è un mantra questo, il Signore vuol dire lasciamo da parte le preoccupazioni e andiamo a dormire, perché abbiamo solo questa notte per poterci riposare. E poi un'altra cosa che dice, non date luogo al diavolo. Ma come? Questa lettera a chi è scritta? A degli increduli o dei credenti? No, no, è scritta a una chiesa di Efeso, alla chiesa di Efeso. Erano tutti credenti. Ma come? Un credente può dare luogo al diavolo? E se lo scrive, io credo che sia vero, perché era vero all'epoca, come è vero ancora ai giorni nostri. Vedete, fratelli, le lettere che leggiamo sono state scritte a delle comunità di credenti, non sono state scritte agli increduli, a persone che sono diventate credenti. Alcune servono per correggere gli errori dottrinali, cioè che credono che Gesù non è risorto, oppure che errori proprio di dottrina, ma noi io penso che siamo tutti consapevoli che Gesù è morto per i nostri peccati. Il terzo giorno è risorto, e che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è Dio, che non poteva peccare. Questi sono gli errori dottrinali che, ringraziando il Signore, siamo stati allevati molto bene rispetto a tante altre realtà. Molto, molto bene, fratelli, non scordiamocelo, perché abbiamo delle conoscenze, abbiamo fatto nostre delle verità che molti fratelli non hanno. Fanno la scuola per diventare profeti. Oh. Però c'è un'università per diventare profeti, vero Enzo che sorride? Invece a noi non ci è stato insegnato questo. Hanno il gruppo di lode. Io non lo voglio il gruppo di lode. Non lo voglio perché mi basta quello che dice la scrittura. In Giacomo, se c'è qualcuno di animo lieto, canti degli inni, e se qualcuno che soffre, preghi. Queste sono le istruzioni pratiche che ci lasciano gli apostoli e i profeti. Queste sono alcune cose che ho letto adesso in Efesini. Ci sono anche in Zaccaria, poi magari dopo lo guardiamo. Zaccaria non aveva conosciuto Gesù. Non date luogo al diavolo. E quindi queste, ecco, scusatemi, queste lettere sono scritte o per curare, mettere a posto degli errori dottrinali, oppure per dare dei consigli di vita, per vivere come cristiani in modo vittorioso, in modo da andare avanti nonostante tutte le difficoltà, con la tranquillità nel cuore, la pace e la gioia, e sapendo e la speranza che c'è un Signore che pensa a tutti noi. Però dobbiamo metterle in pratica queste cose che leggiamo. E uno potrebbe dire, ma come può un credente fare posto al diavolo? Ebbene, non ci ricordiamo cosa è successo a Pietro. Gesù gli ha detto, chi dice la gente che io sia? E questo era Pietro. E tutti dicono, ah, tu sei Elia, tu sei un profeta. Questo era quello che il mondo pensava di Gesù. Tu sei un grande uomo, un intermediario tra Dio e gli uomini. Adesso cito vagamente perché adesso non l'ho letto, ma non l'ho segnato per stamattina, questo versetto. E Pietro, ripieno di Spirito Santo, cosa ha detto? Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli ha detto, tu sei beato Pietro, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E cosa succede un po' di giorni dopo? Cosa succede a Pietro? Perché dice, su questa pietra, cioè su questa verità sacrosanta che il Signore ti ha rivelato nel tuo cuore, sarà fondata la comunità. Cosa Cosa è successo qualche giorno dopo? Gesù gli stava raccontando. Questo invece voglio leggerlo perché l'ho tenuto. Poi finisco perché so che posso essere... Questo è Matteo 16. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro, che era uno svicio, come si dice da queste parti, lo prese, sentite, in disparte e cominciò a riprenderlo. Pietro che riprende Gesù, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ammazza, qua Pietro voleva impedire il piano di Dio. Prima l'aveva riconosciuto qualche giorno prima come Dio incarnato e adesso dice no, questa cosa qui, voleva opporsi al piano di Dio, alla volontà di Dio. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Amen.
Amen.
Amen. Veramente, amen, Angela. Anche Marco, giustamente. Giusto quello che ha detto anche Marco. Perché? Perché era un credente, Pietro. E Gesù gli dice: vattene da me, Satana, perché questo dimostra che anche i credenti possono dare luogo al diavolo. Possono fare il posto al diavolo. Oggi come allora, all'epoca di Gesù, l'uomo non è cambiato, ha sempre bisogno della stessa cura. Un bambino nasce dopo 9 mesi. Adesso come nasceva allora? Questo è il tempo della, diciamo, della gestazione, non mi ricordo come si chiama perché non ho esperienza di queste cose. Comunque. E poi insegna tante altre cose. Nessuna parola malvagia, nessuno, chi rubava non rubi più, cioè bisogna cambiare vita. Bisogna cambiare vita. Se quello facevi prima, adesso non devi più farlo da credente. Anzi, ti devi adoperare. Perché puoi fare qualcosa per qualcuno che non ha, ma non vuol solo dire dare qualcuno a qualcuno che è indigente, dare qualcosa, fare la spesa a un fratello indigente, non vuol dire solo questo, vuol dire anche che se c'è un fratello a difficoltà tu lo aiuti, ti dai da fare per aiutarlo. Poi dice: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio. Ai. E qui un'altra nota molto dolente, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Dobbiamo guardare le nostre parole, fratelli, perché possono essere dei macigni. Dobbiamo fare molta attenzione quando parliamo. Anche quelli che non sono credenti, e poi soprattutto con loro, e poi con i nostri familiari, con i nostri fratelli in fede. Le parole, e nelle parole io metto anche i pettegolezzi, possono uccidere, fratelli. Sono delle armi che a volte possono uccidere più che la pistola o il coltello. Alcune persone possono portarsi dentro delle ferite dovute a delle male parole, dette quando magari erano giovani, e allora crescono come adolescenti, però con questo marchio che gli viene dato dalla parola, dal pettegolezzo. Ci sono, e qua sono casi estremi, però tanto bisogna anche citarli questi. Ci sono delle ragazze che magari hanno fatto degli sbagli molto grossi nella loro vita, parlo di non credenti. Sai, tutti questi stalking, queste... Magari ci sono delle foto che hanno pubblicato e che vengono diffuse e ci sono tante ragazze che si sono ammazzate, si sono suicidate, perché la parola corre, sapete come corre la parola? La parola corre, il pettegolezzo va, la parola che... Se una parola non è vera, non dovremmo dirla. Qua dice se non crea, non è di edificazione, è meglio stare zitti. Però se una cosa non è vera, non bisognerebbe dirla, perché se non è vera vuol dire che è una bugia. Quindi la menzogna corre, la parola corre. Qui parla di parole malvagie la scrittura, dette quindi con animo cattivo, proprio per colpire e fare male. Però quello che dobbiamo riflettere, il Signore vuole che riflettiamo, che quando la parola esce dalla no nostra bocca, non puoi più tornare indietro. Ormai è uscita. E se è una parola cattiva, farà il suo danno. E noi non possiamo più tornare indietro, ormai l'abbiamo detta. È un po' come quando, non so, c'è un mucchio di farina e uno apre la porta e il vento sparge la farina da tutte le parti. Tu non la. Non riuscirai più a prenderla, a recuperarla tutta questa farina, perché è talmente fine che va da tutte le parti. E così sono le parole che escono dalla nostra bocca. Diciamo piuttosto una parola buona per edificare. Riflettiamo, quando è che lo abbiamo fatto l'ultima volta, fratelli? Quando è che lo abbiamo fatto? Anche le discussioni, le continue lamentele non si addicono ai credenti. Le discussioni continue possono portare al litigio e le lamentele per il proprio stato di vita possono voler dire che ci stiamo lamentando del Signore. Dobbiamo fare molta attenzione a queste cose, fratelli, perché la vita che conduciamo adesso come credenti nella comunità dovremmo vederlo forse come il deserto in cui camminavano per 40 anni gli israeliti, guidati dal Signore e da Mosè. Questa vita che conduciamo è il nostro deserto, che dobbiamo attraversare con la fiducia che il Signore ci porterà nella terra promessa. La vita del credente è assimilabile a questo esempio degli israeliti nel deserto. Non rattristiamo lo spirito del Signore, perché continui discussioni. C'è scritto in un punto della Bibbia che le continue, quando uno ritorna sempre su un peccato vecchio, divide anche gli amici migliori, li divide. E quindi, cosa dice? Scusate, ho perso un po' il filo. Non contristate lo Spirito Santo. Quindi, e com'è che lo contristiamo? Con le parole malvagie che possono uscire dalla nostra bocca. Poi dopo dice, sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Mamma mia. Quindi vuol dire che nei credenti ci può essere amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza, malizia. Sono tutte cose che vengono dette dai credenti queste. Ognuno abbia il coraggio di parlare in sincerità al fratello, ma con la pace nel cuore. Ci va la pace nel cuore, perché se questa non c'è, vuol dire che non facciamo la volontà del Signore, facciamo la nostra. In modo che siamo benevoli e misericordiosi. Gesù cosa diceva? Io voglio misericordia e non sacrificio. Vuole insegnarcela la misericordia. E poi dice ancora una cosa: siate invece benigni e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. E qui un altro tema molto molto scottante. Se non perdoniamo di puro cuore un fratello, è finita, fratelli. Il perdono non si insegna nelle scuole, non si insegna all'università o all'istituto di medicina legale, un esempio, o al Politecnico, non ti insegnano il perdono, ti insegnano a fare un lavoro, a fare i calcoli, a curare le persone, fisicamente, a curarle. Il perdono però va insegnato nelle nostre comunità, perché sennò come spereremo di poter essere perdonati dal Signore? Questo, fratelli, è il Vangelo applicato. Le lettere sono questo, consigli per applicare il Vangelo nella propria vita. Se ci sono litigi, pettegolezzi, continue lamentele, sappiate, fratelli, che c'è un motivo. E il motivo lo possiamo leggere in Galati, qualche pagina prima. Ma ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Tac. Tac, sì, però. Qua parla la parola del Signore. Non dice i frutti dello Spirito. Non dice i frutti dello Spirito. Parla di frutto. Quindi, se lo Spirito fa un frutto in un fratello, deve avere tutte queste cose qui. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Forse a noi manca quello di più, la pazienza, perché vorremmo che sia tutto risolto tutto subito. Via, via. Facciamo un lavoro veloce, non pensiamoci troppo. Io credo che la pazienza è anche una cosa che magari uno dice: io in amore ho 7. L'altro può dire: io in gioia ho 8, perché mi viene da cantare proprio con gioia al Signore. E però dobbiamo riflettere che qua parla di frutto. Vuol dire che ce n'è uno solo frutto. Non sono cose che possiamo fare alle votazioni: io sono carente in questo, devo andare a ripetizioni di mansuetudine o di autocontrollo. Tutte queste cose devono coesistere nel credente, coesistere allo stesso momento, nella stessa testa, nello stesso corpo. Però, ecco, questo è il frutto dello Spirito. Quindi, se queste cose mancano in noi, dobbiamo rifletterci, Signore, se ci rendiamo conto, fratelli, scusate, dobbiamo rifletterci sopra se manchiamo in queste cose. Però la Bibbia ci viene sempre in aiuto. Perché il Signore non ci ha lasciati soli, abbiamo questa grande benedizione di avere questo libro che è passato indenne 2000 anni, più di 2000 anni di storia. Quindi questo libro, leggiamolo, applichiamo quello che sono gli insegnamenti alla nostra vita. Non è che uno dice: guarda che devi fare così, e gli mette l'orecchio, gli tira l'orecchio, guarda che devi fare così, perché questo non funziona, non ha valore. Ognuno di noi deve applicare gli insegnamenti che sono scritti qui. Però nelle scritture, se uno vuole rifletterci, qual è l'esempio di frutto dello spirito, di persone nella scrittura che hanno questo frutto dello spirito, amore, gioia, pace? Il re Davide? Non credo. Il re Davide, io lo stimo grandemente, è forse uno dei personaggi della scrittura che più mi piace. Poi mi piace anche tanto Giuseppe, la figura di Giuseppe, però ogni uomo descritto nella Bibbia aveva delle mancanze, anche gravi. Chi, non so, mi ricordo più, Abramo che ha detto a Sara: di che sei mia sorella. Ha dimostrato amore nei confronti della moglie. Penso proprio di no, fratelli, perché aveva paura che il re nemico lo uccidesse per potersi prendere Sara come moglie. Sacrifica la moglie per salvare la sua vita. Che bel esempio di marito, eh? Quindi io penso che già due o tre li possiamo scartare. Non hanno avuto nella loro vita questo frutto dello spirito completo. Però il Signore, che è molto, molto, molto più intelligente di quello che noi magari crediamo o pensiamo, ci lascia un esempio, è l'unico esempio che adempie tutte queste cose, ed è Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'esempio perfetto di tutti questi frutti dello Spirito: amore, pazienza, gentilezza, mansuetudine, autocontrollo, autocontrollo anche. Autocontrollo è molto importante, che va in tutti gli aspetti della vita, anche dal mangiare in modo sfrenato o dal bere in modo smodato. I credenti non fanno più nulla in modo smodato e non si arrabbiano più in modo smodato, perché il Signore li controlla, li controlla. Io una volta mi arrabbiavo tanto. Sono stato molto carnale. Ero uno, Enzo parlando ieri mi ha detto che ho usato delle parole con veemenza. È vero quello che ha detto Enzo. Però io non voglio più usarle queste parole. Non voglio più farle queste cose. Perché carnalmente avrei le armi per poter farmi valere. Ce l'ho tutte le armi, perché me ne sono reso conto nella mia vita passata che è stato così. Sono portato peggio della persona peggiore che conoscevo. Bene, è così, fratelli. Comunque, il Signore ci ha lasciato questo esempio perfetto che è Gesù, di amore, di pazienza. Fratelli, È qui che vediamo, fratelli, nella figura di Gesù, il termine di paragone perfetto. A chi dobbiamo guardare per poter mettere a posto in ordine la nostra vita? A Gesù. E come dobbiamo amare il nostro prossimo? In famiglia è mia moglie, il mio prossimo. Per me, Daniela, come devo amarlo? E qua il paragone è veramente, veramente altissimo. Come Gesù Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Poi prima dice anche quello che deve fare la moglie, perché il Signore ha istruzioni per tutti, non solo per i mariti. Ma qua vediamo questo termine di paragone che è molto importante. Come per fare un esempio, ho preso questo, diciamo il Signore mi ha fatto leggere questo, della moglie, perché è un esempio molto calzante, molto molto calzante. Perché com'è che dobbiamo amarla? Come Cristo ha amato la Chiesa. E cosa ha fatto Cristo per la Chiesa? Tutto, tutto. È morto per la Chiesa. Quindi l'amore che dobbiamo avere per nostra moglie, che diciamo per chi è sposato è il prossimo più vicino, poi dopo ci sono i figli naturalmente. E come Cristo ha amato la Chiesa, non come Davide ha amato Beersheba o Abramo ha amato Sara, non fa questi paragoni qua la parola. Dice come Gesù Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questo, fratelli, dovrebbe far quietare ogni turbolenza che possiamo avere, ogni lamentela e ogni rivendicazione. Il primo nucleo della società sappiamo che è la famiglia. Se amiamo le nostre mogli, così cerchiamo di amarle. Poi il Signore, perché ci dice non voglio sacrifici ma voglio misericordia? Perché sa che a volte possiamo anche peccare nei confronti di nostra moglie, trattarla male e non con delicatezza. Io che ho la barba, Renata prima mi diceva non puoi baciare i bambini. Sì, ma che è vero, è verissimo. Però non puoi neanche baciare mia moglie perché le faccio male, perché lei è delicata, ha una pelle più delicata la donna, e quindi la mia barba la punge. Cioè, vedete come il Signore vuole che abbiamo amore. Poi se sbagliamo, abbiamo il Signore che ci può perdonare. E se il Signore ci perdona, e nostra moglie è credente, anche nostra moglie ci perdona. È una cosa che deve essere reciproca. E se la nostra famiglia cerchiamo, noi desideriamo amarci in questo modo, crescerà forte la nostra famiglia e così anche i nostri figli. Perché questo? Perché dico questo? Perché tutto questo spiegone che ho fatto stamattina sulle regole pratiche da dover applicare nella vita che ci vengono date da Paolo, che arrivano dal Signore, per vivere una vita di credenti vittoriosa e felice, perché abbiamo delle grandi responsabilità, fratelli, come credenti nei confronti di chi non è credente, nella nostra famiglia e soprattutto anche per le generazioni che verranno, perché ci sono delle, se quest'opera è da Dio, continua, ma se non è da Dio, verrà chiusa. Leggevo sul sito lì Universo Biblico che in Inghilterra è pieno di chiese cristiane che sono state vendute e chi le ha comprate? I musulmani. E l'Inghilterra potrebbe essere la prima nazione europea ad essere di maggioranza islamica tra poco tempo. E perché si chiudono queste chiese? Perché la gente non ci va più. E perché non ci va più? Perché probabilmente non viene insegnato il perdono, non viene insegnato ad amare i propri fratelli, ad amare la propria moglie, a trasmettere cioè la fede ai membri della propria famiglia e quindi anche ai nostri figli e ai nostri figli, ai nostri nipoti, a Mattia, il figlio di Marco. Quindi vedete quale responsabilità abbiamo da credenti. Se parliamo male della comunità dei fratelli, o di chi conduce la comunità. Cosa pensate che possa pensare un figlio che sente queste cose? Non bisogna lamentarsi se poi quando arriva a 16 anni preferisce andare in moto in birreria o al concerto rock e dormire fuori la notte. Io, per quello che posso vedere, vedo che ci sono dei figli dei miei fratelli che sono dei bravissimi ragazzi, dei bravissimi ragazzi. E ringraziamo il Signore per questo, perché anche questa è una benedizione. E non diamola per cosa come fosse scontata. Uno è la benedizione di aver avuto dei figli, e due che sono dei bravissimi ragazzi, con la testa sul collo. Quindi è per questo che dobbiamo applicare il Vangelo sulla nostra vita, per far sì vedere che questi ragazzi vedano, vale veramente la pena essere credenti, perché guarda come si vogliono bene i miei genitori, guarda come affrontano insieme i problemi. Ecco, questa è la responsabilità che abbiamo. A ciascuno le proprie riflessioni, a ciascuno le proprie riflessioni, e a Dio l'onore che ha voluto trasmettere a delle persone che erano peccatori queste informazioni e istruzioni. Amen.